Leggo le domande di Patrizia. Buongiorno,
Sì.
fratello Giuseppe. Grazie di cuore per il corso biblico. È molto utile per la nostra crescita spirituale, per diventare, come dice lei, a cuore pieno per il Signore. Voglio farle una domanda, per favore. Ci si può riunire tra fratelli, anche tra moglie e marito, per fare una piccola comunità, ma con il cuore diverso e visione diversa?
Quindi cuore diverso e visione diversa?
Cerco di spiegarlo meglio.
Per favore,
Ci
deve.
si può riunire tra fratelli, tutti cristiani, ma alcuni fratelli sono d'accordo nel non accettare il marchio,
Vabbè, chi non lo è?
non rinnegare la fede nel
Ma chi
Signore,
non lo è?
ma la cosa primaria per loro è la loro salvezza fisica, è la loro sopravvivenza e sono molto combattuti nel lasciare tutte le cose materiali, comprese le eredità terrene.
Bene, comunque qui già siamo nell'errore perché la loro cosa, la loro priorità non è Gesù, ma la loro salvezza fisica, non è la gloria di Dio, ma la loro propria sopravvivenza. È logico che sono molto combattute nel lasciare le cose materiali, comprese eredità terrene, dice lei. È logico, se uno la priorità è la propria salvezza e non la gloria di Dio, perché uno che ha il cuore diritto, questa non è la priorità. La priorità non è scappare di qua, scappare di là, salvare la pellaccia, no, perché un giorno dovrei morire come martire, molti di noi. E se la priorità è di salvare la pelle, come fa a morire da martire? Quindi già siamo fuori binario, andiamo.
E poi altri fratelli che non vogliono accettare il marchio e non vogliono fare compromessi con il mondo e rinuncerebbero alla loro vita e a tutte le cose materiali pur di non rinnegare il loro amore e la loro fede per il Signore. Con
Ecco, questi vanno bene.
queste diversità di cuore ci si può creare una comunità e
No,
andare d'accordo nei momenti
no,
difficili che ci saranno?
no, non cominciate neanche.
Grazie mille a lei e alla nostra sorella Angela Patrizia.
Vabbè, se diamo del tuo a Dio, puoi darlo anche a fratello Giuseppe, se non gli piace che s'arrangi. Va bene? Allora, senti, sorellina dolce Patrizia, no, la risposta è no, 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 no e no. Grazie per la tua sincerità, capisco il tuo cuore e vedo il dolore nel tuo cuore, vedo le battaglie che stai attraversando, le vedo e il Signore ti benedice, che credo che il tuo cuore sia diritto, credo che tu fai parte di quel gruppo che dicevi, altri fratelli non vogliono stare in macchia, non vogliono fare compromessi con il mondo, rinuncerebbero alla loro vita, alle cose materiali, quindi eredità, eccetera, pur di non rinnegare il loro amore. Queste sono tutte scritture che non abbandonano ogni cosa che hanno, questo è il mio discepolo. Non puoi fare comunità e dici però io ho la priorità e la mia eredità, ma l'eredità non te la tocca nessuno. Pietro ha detto a Anania e Safira, perché hai dato metà dei soldi alla comunità e l'altra metà te lo sei tenuto? Scusa, quando hai venduto il campo non era in tuo possesso? Pietro vuol dire nessuno ti ha chiesto niente, però dal momento che prometti che dai tutto, allora hai mentito a Dio, non all'uomo. E Anania e Safira muoiono davanti a Pietro. Che non è che lo Spirito Santo vuole i tuoi soldi, però se li prometti, sì. E se tu prometti tutto il tuo cuore, non promettete tutto il cuore, tutto quanto è Gesù, se poi non lo fate. Non promettete, Signore, tutto il mio cuore è tuo, tutto quello che ho è tuo. E poi gli dà la metà. All'occasione, quando si presenta, sarà oggi o domani, fra 10 anni, Gesù ti chiederà Isacco sull'altare, anche i tuoi averi, e devi dire, da tutto il cuore, do anche questi. Quindi non facciamo finta di dare tutto il cuore al Signore, non ditelo quello, perché poi il Signore vuole tutto il cuore. Va bene? E allora, cara Patrizia e tutti i fratelli amati nel Signore, però voglio parlare non solo a Patrizia, voglio parlare un po' a tutta la Chiesa, va bene? Siamo in tante nazioni e ognuno che la vuole più corta, che la vuole più lunga, che la vuole più calda e più fredda. Allora qui dobbiamo andare alle scritture e andiamo con le scritture, perché quello che pensa Fratello Giuseppe non ha nessuna importanza, va bene? Io per rimanere nella strada diritta devo sempre, ogni pochi secondi, andare alle scritture. Questo è il segreto di ogni vero uomo di Dio, che io spero di essere uno. Ogni pochi secondi, infatti ogni... Quanti è pochi secondi? 2, 3. Quindi, continuazione, guardare quando tu cammini di notte che non vedi, accendi una pila elettrica, no? E cosa guardi, dietro o avanti? E guardi all'oscurità intorno o alla luce? Quindi dobbiamo camminare guardando la luce, che la luce è? Le scritture, la parola. Va bene, sempre le scritture. Allora, guarda, voglio cominciare dalle coppie sposate. Innanzitutto, una coppia sposata non è comunità e non è chiesa. Una coppia sposata non è chiesa e non è comunità. Perché? Perché la loro completa intimità è già più che comunità. Va bene? Una comunità, ci sono fratelli e sorelle che io non ho l'intimità che ho con Deborah. E allora con lei sono più che comunità.
Sì, sì, certo.
Una coppia sposata è al di sopra. Gesù non ha detto che vuole fare comunità con noi. No, 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 no. Cosa ha detto?
Che vuole essere uno con noi.
No, sì, ma di più. Forza, ragazze. Sposo.
Ah, ok, sì.
Capito?
Sì, sì.
Cos'è più vicino al Signore? Comunità o sposa?
Sposa.
Oh, capito. Quindi se voi siete sposati, la comunità è secondaria. Siete più che comunità, siete sposati. Caspita, io non posso andare a dormire la sera con 50 persone nel letto, tutta la comunità non si può, sarebbe poligamia.
Certo.
Va bene, con Deborah sì, va bene, e devo rigare diritto. Quindi la coppia sposata non è comunità, quindi non potete chiamarvi chiesa, siete una coppia sposata, si suppone che siete parte della chiesa di Dio, va bene? Quindi comunità è quando vi mettete in comune con altri fratelli, per essere quindi più efficienti, aiutarsi nell'opera del Signore. Gesù e i dodici erano una comunità, cosa molto buona. Va bene? Quindi per avere una comunità ci vuole cosa? Sara dice chi vuole essere così, chi vuole essere cos'ha, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. Chi dice lascia tutto per Gesù e dice no, io mi tengo l'eredità. Dipende che tipo di comunità volete essere. Cioè l'eredità non te la toglie nessuno. Va bene, non abbiamo regole noi, no. Però quando Gesù ti chiede metti l'Isacco sull'altare perché questo e questo, tu lo devi fare perché ha dato tutto. Quindi, però nessuno te la toglie, nessuno te la chiede. Però il Signore te lo può chiedere.
Sì,
a te,
sì,
c'è Gloria che mi guarda.
No, anch'io ho avuto un paio di eredità e nessuno mi ha chiesto niente.
Due case, prima una e dopo qualche anno un'altra.
Sì.
Erano due monolocali.
Il Signore non mi ha chiesto niente, voi non mi avete chiesto niente, ma essendo in comunità, tutto ai piedi di Gesù.
Sì. Si è venuto un giorno e fa, sento nel cuore, Gesù vuole che mia famiglia mi ha dato due
appartamenti.
Due mini mono appartamenti e tu li hai venduti, come del resto che facciamo tutti.
Sì.
E Deborah quando è venuta aveva da parte un pacco di soldi, né tanti né pochi, che li riservava per lo sposo, quando si sposava, la sua dote, spremiata tutta la vita. senza che si sia chiesto niente, mi ha portati tutti. È così che si provvedeva.
E dopo alcuni anni si è sposata, quindi.
Capito? Io quando ho abbandonato tutto quello che avevo, da allora in poi basta, non c'ho più niente da abbandonare, ho dato tutto.
Sì.
Però se ti tieni qualcosa, quello ti insegue. Va bene, però
dici,
te lo deve dire il Signore, solo
sì,
il Signore te lo può
sì,
dire.
Sì.
Va bene?
Quindi
dimmi.
Tu dici, per rispondere a Patrizia, che l'unità è essenziale se vuoi avere una comunità. E non parliamo solo delle cose materiali, ma unità in tutto, specialmente nei scopi, nei progetti che fate.
Sì,
è importante.
È bene che andiamo alle scritture, sì, perché per avere una vera comunità, l'unità dei cuori è essenziale. Senza l'unità dei cuori non si è più comunità. Possiamo discutere, io con mia moglie siamo in disaccordo varie volte tra la cucina danese, la cucina italiana ed altre cose. Però lei dice, beh, mi sottomette se marito, l'ho cucina danese, lei, capito? E lei, capito, lei dice molto... Lei dice sempre di sì, capito?
Sì, sì.
Poi dipende cosa salta fuori all'ora di pranzo. E siccome anche il marito deve rigare i diritti, sono un buon esempio, è arrivato a tavola, qualunque cosa ci sia, che
così
sia danese, bulgara, ungherese, ringraziamo il Signore. Va bene. Certo, quindi possiamo avere differenze, tutti ne abbiamo, i discepoli nella Bibbia le avevano, però nella comunità per Gesù, quando diciamo chiunque, tutti abbandonano le loro differenze, a cuore pieno nel momento del bisogno, si abbandona le differenze. E quando dico cuore pieno, cosa voglio dire, Angela?
Tutto?
Di più.
Non lo so.
Quando dico cuore pieno, dico a cuore pieno. Ah. Mi segui?
Sì, ti seguo.
Lo ripeto. Quindi bisogna lavorare insieme per la sua gloria. Differenze quanto ne vuoi, non esistono in tutte le galassie, che sono miliardi nel mondo, non è, se tutti fossero pieni di persone, che non lo sono, nessuno avrebbe due impronte digitali uguali. In tutte le galassie non ci sono due gocce d'acqua uguali. È logico che in una comunità avremo differenze. Anche il padre e il figlio discutono a volte, no? Sì. Come sì? Detto sì per fede o per ragionamento? E il padre e il figlio discutono.
Dio con Gesù?
Il padre dice, sai, stavolta tanto per cambiare hai ragione Gesù. E Gesù dice, no, hai ragione tu.
Ah.
No, hai capito?
Ah, in questo senso.
Hai capito com'è la storia? Allora, quindi tutti abbiamo differenze, però anche i discepoli li avevano. Guarda, 1 Corinzi 1:10.
1 Corinzi 1:10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. 1 Corinzi 1:10.
Fratelli, memorizzare questo. Se volete operare in comunità, non potete se prima non memorizzate questo, se non lo credete, se non lo ricevete, e virgola?
Se non lo mettete in pratica.
Se non lo mettete in pratica.
Capito? Ma è impossibile questo? Pensare sempre allo stesso? Cosa facciamo?
È impossibile, innanzitutto, essere della stessa mente, nello stesso cuore, nella stessa dottrina. Non stiamo parlando due impronte digitali identiche. Non stiamo dicendo che tu devi avere il mio colore degli occhi, il mio colore occhi verdi e io i tuoi belli castani. Non è quello. Uniti nella parola.
Okay.
Però dentro la volontà di Dio ci sono tante scelte. Per esempio il matrimonio. C'è quello che aspetta Dio. Ma no, Dio fa scegliere a te. Che dopo il matrimonio non funziona, è colpa di Dio come messo insieme. Scegli tu il matrimonio. E se tu ti sposi con una zucca quadrata, scusa, cosa c'entra Dio?
Allora, nella parola possiamo avere il medesimo pensiero.
Dentro la volontà di Dio ci sono tante scelte. Nel regno di Dio non ci sono fotocopie. Ogni arcangelo fa una cosa diversa, però tutto per la sua gloria. C'è così tanta libertà. Vabbè, non voglio entrare lì, guarda.
No, ma è vero che...
Sono lì in un altro capitolo.
In una cosa che abbiamo tutti qui, per esempio nella comunità, abbiamo tutti la stessa meta, lo stesso scopo di servire Gesù, portare anime a Cristo, dare tutto a Gesù. Però lo puoi fare in mille modi. Anche nelle cose piccole piccole, per esempio, ieri, non l'altro giorno, lavavo i piatti e Deborah viene e mi dice, quando lei lava i piatti li fa in modo diverso, il suo stile è diverso, io faccio un altro modo. Quindi siamo entrambe d'accordo che lo scopo è di lavare quei piatti e averli puliti, però come si può fare in mille modi?
Tu lavavi e io sciacquavo.
Quindi in questo modo possiamo dire anche servire Gesù, un esempio banale, però servire Gesù si può fare in tanti modi, ma lo scopo deve essere uno,
certo.
Uniti in pensiero, quella cosa vogliamo farla, siamo d'accordo. Come si può arrangiare, si può organizzare?
Esatto.
Le mie idee, le tue idee sono diverse.
Ci sono mille sfaccettature di come amare il Signore. Io e Deborah siamo insieme da quasi 30 anni e ogni giorno ci amiamo in un modo diverso, ma è sempre amore. Ma che noia che tutti i giorni è la stessa solfa. Invece no, non ci annoiamo mai di amarsi, perché amore vero di Gesù ogni giorno è diverso. Il fratello, che bello incontrare il fratello, i fratelli... e le sorelle, i fratelli, incontrarsi. Dov'è la noia? È sempre nuovo. Perché se mi sono così antipatiche queste panche? Sempre la stessa panca. Guarda, comunque c'è anche il bastone, perché 1 Corinzi 1:10 hai letto, vi esorto che siate tutti uno. Ma attenzione che questo comandamento viene col bastone. Dov'è qua? 2 Giovanni 1:10.
Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo, secondo Giovanni 1:10.
Quindi è una diciamo un comandamento duro. Non lo incontrate, non lo salutate. Cioè praticamente per salutarlo di cosa si riferisce? Il saluto nella Bibbia era shalom, vuol dire pace a te, la pace. Cioè, certo, se tu incontri il tuo nemico che ti dice buongiorno, gli puoi dire buongiorno, no? Mm-hmm. Non essere così presuntuoso, no, a te non posso risponderti, no, buonanotte. So che i testimoni di Geova fanno così, non siate così. Quello che stai dicendo qui, non lo benedite. Che il saluto qui non è solo saluto, buonasera, come va? Bene, grazie, arrivederci. Mm-hmm. No, qui il saluto era la pace di Dio su di te. Quindi non puoi benedire il diavolo. Se il diavolo ti dice buongiorno, tu dici, oh diavolo, buongiorno, e Dio la benedica, signor Lucifero. No, sta dicendo, non lo benedite, sta dicendo. Però certo che puoi dire buonasera, arrivederci. D'accordo? No, arrivederci magari no, ma buonasera sì. Quindi, non lo ricevete in casa. Infatti, voglio parlare ai fratelli che fanno evangelizzazione, invitare le pecore. Non invitate a casa gente che non siete, non che conoscete, che siete sicuri, che non vi violentano, non vi rubano, non vi eccetera.
Sì, sì,
va
sì.
Bene?
Ma una cosa volevo chiedere, che qui parliamo di unità perfetta, unità in pensiero, in modo di sentire, però noi sappiamo che in una comunità ci sono anche fratelli deboli, cioè sono uniti in pensiero, per esempio nelle guarigioni, è biblico, è scritturale, è... loro vogliono vedere guarigioni, però non hanno la fede di pregare per un malato, imporre le mani, forse non sono cresciuti a quella fede. Allora cosa fai? Se ci sono fratelli deboli, non li ricevi in casa, non li saluti perché non camminano in perfetta unità?
Ma guarda, io non ho mai visto una comunità, non ho mai vissuto in una comunità cristiana, una missione, diciamo, dove non c'erano fratelli deboli. E qui facciamo a turno essere deboli, a volte sono io, a volte sei tu.
Sì, sì, non siamo tutti uguali.
Cioè, tutti facciamo a turno essere deboli, però dipende che debolezza stiamo parlando. La debolezza di Giuda non è la debolezza di Pietro che rinnega Gesù e si pente, sono due debolezze diverse.
Ah.
La debolezza di un falso fratello non è lo stesso di un fratello che sbaglia come tutti, che devi perdonarlo 70 volte 7. Mm-hmm. Devi vedere cosa parliamo. I 12 erano, anche loro erano deboli, loro sbagliavano, Gesù li correggeva in continuazione, ma dipende di cosa stiamo parlando qui. Io, nel rispetto di mia moglie, sono debole a volte e lei mi perdona, ci perdoniamo a vicenda. Quindi dipende di cosa intendiamo per debolezza. Mm-hmm. Stiamo parlando di tradimento, di abbandonare la moglie, il marito, i fratelli, di voltare gabbana, quello non è debolezza, quello è tradimento. Quello bisogna stare alla larga, nessun esercito ti riceve se è così. Allora, i 12 erano deboli, però... il fatto che le differenze non devono giungere alla ribellione, erano deboli ma non si ribellavano.
Ah, okay.
Quando Gesù correggeva, Giuda mormorava e i discepoli si pentivano. Può essere debole quando ti pare, però devi pentirti, devi almeno, non dico arrivare allo standard del primo della classe,
sì,
ma almeno accettare, ricevere, chiedere perdono e darti da fare se da 1 a 100 il fratello... numero uno, chiunque sia, è al 100 e tu sei al 10, e non è che lo cacci fuori. L'importante è che lui dice: beh, signore, aiutami, e domani farà 11 o 10,0,1. Mi segui? L'importante è che tu cerchi, provi.
Quindi vedere se nel cuore di quel fratello debole è solo veramente debolezza, ma vuole crescere, o è ribellione, mormorazione.
Sì,
vedere la differenza.
Sì, 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 perché sì, sì. Dio guarda le intenzioni.
Okay.
Cioè, un fratello debole per me non è uno che non vuole sottomettersi a lui o a lei che è responsabile della comunità. Un fratello, una sorella responsabile. Quello non è debolezza, quello è ribellione.
Mm-hmm.
Uno che non si sottomette all'autorità del responsabile della comunità, e ce ne deve essere sempre uno, se no non può funzionare, chi guida la comunità. E allora credersi di essere comunità sarà solo un'illusione, io ci sono passato. Se tutti noi ci sottomettiamo allo Spirito di Dio attraverso il fratello o la sorella che ha l'unzione, e chi ha l'unzione? Quello là che è il primo a cercare il Signore, il primo a riunire i fratelli per pregare, il primo ad andare a evangelizzare, il primo a perdonare, il primo a umiliarsi, il primo a confessare i peccati. Il più forte non è qualche fariseo con 10 diplomi. in teologia. Certo, bisogna esercitare pazienza ed amore verso i fratelli deboli nella fede che ancora non sono cresciuti. Non sono cresciuti nella fede al punto di accettare tutto il Vangelo. Uno può essere debole, ma deve essere anche pronto a ricevere la verità che ancora non avesse imparato. Infatti Gesù, tutta la Bibbia, tutto il Vangelo è un insegnamento: prendetevi cura delle pecore deboli. Può essere debole quanto ti pare. Può essere a letto, immobilizzato per un mese, per una settimana. Abbiamo avuto situazioni in comunità qui, che Dora, tu sei una, che per 7 anni non potevi stare in piedi. E sì, abbiamo organizzato una stanza con un tavolino, una sedia, e riusciva a stare in piedi mezz'ora al giorno. Però quella mezz'ora io ti dicevo: vai a evangelizzare.
Sì.
E quella mezz'ora evangelizzazione ti ha tenuta infuocata per Gesù, e quando Gesù ti ha dato la fede, che dopo 7 anni sei guarita miracolosamente dalla tua spina dorsale, che quasi che ti mancavano due cose?
Erano scacciati i dischi tra le vertebre.
Tre dischi schiacciati e allora ci siamo presi cura di te, eri debole.
Grazie Gesù. Sì.
Hai capito?
E non mi avete
mai...
Non sto
dicendo di non prendersi cura dei deboli, al contrario.
And you never made me feel bad about it.
E dire in italiano. No, non ti ho mai fatta sentire colpevole perché eri debole in questo.
Sì, nessuno. Nessuno.
Quindi
mi
ci sono debolezze
sentire.
Fisiche, ci sono anche debolezze spirituali. Che uno, per esempio, ci vuole un sacco di tempo per capire una cosa spirituale, litiga e si ribella. Abbi pazienza, la capirà più tardi, domani o dopodomani. Dagli una chance. Va bene? Primo Giovanni, Angelina, 2, 15 a 17.
Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui.
Ecco, allora... amare il mondo è una debolezza che non è tollerabile. Si tollera la debolezza che uno non è un grande profeta, non è un grande operatore di miracoli, non è un grande pastore, è solamente buono a piccole cose, che ne so, amare i fratelli, evangelizzare, però non è una grande cima di profeta. L'importante è che non ama il mondo. Perché tutto che nel mondo, desiderio della carne, occhi e superbia, viene dal diavolo. Il mondo passa, va bene? Quindi questa è la debolezza. Cos'è debolezza che non è tollerabile nella comunità? La ribellione, la mormorazione, lo spirito litigioso, lo spirito di contraddizione, non essere veloci ad accordarsi col fratello. Tutti sbagliamo. Ma bisognerà anche rialzarsi. Se tu sbagli oggi, che sei ribelle, che sbagli, che tu, d'accordo, ma tu devi anche pentirti. Ma, diciamo, a stretto giro di posta, a brevi mano, ma un po' veloce però, non pentirti fra un mese. Perché se no ci vediamo fra un mese, torna, vediamo ancora, proviamo se si può lavorare insieme. Nel frattempo non puoi dormire, non puoi vivere con qualcuno che è ribello nel cuore, che speriamo che adesso devo andare al bagno, speriamo che non incontro quello là col suo sguardo. Cioè andare in giro in comunità con un viso lungo, abbattuto, una volta e due volte. Ma poi quando qualcuno te lo menziona amorevolmente, senti, ma... sembra che sia un po', c'è qualche problema. Non mi parlare così, chi credi che sono io? Beh, una volta, due, poi diciamo, senti, e non va così, perché tu mi deprimi tutti qua. Ci siamo?
Sì.
Nella nostra comunità tutti attraversiamo battaglie, contro battaglie, eccetera. Però si lotta contro il nostro egoismo. Andare in giro con un viso lungo è egoismo al 100%, perché quel fratello che incontri nel corridoio sta già portando una croce, e tu arrivi con muso lungo, c'ha due croci. E anche se non hai voglia di sorridere, sorridi lo stesso.
Amen.
Se non hai voglia, sorridi. Se non hai voglia di ispirare il fratello, lo ispiri lo stesso.
Amen.
Se non hai voglia di lodare il Signore, lo lodi il doppio.
Amen.
Qui tutte le mattine ci alziamo col diavolo che ci corre dietro qua. Cosa facciamo? Fuori
lodiamo
la spada, fuori la spada, e lodiamo il Signore, fino a quando?
Che il diavolo sparisce.
Alleluia. Quindi all'inizio, quando uno vuole iniziare una comunità, non bisogna avere pretese di perfezionismo. Va bene, ma iniziare come fratelli semplici, credenti. Non fate, come dicevo prima, voto, progetto, il patto, come la Sacra Corona Unita, il patto che esce gli spariamo. Non fate questi patti. Queste cose del mondo, questo. Sette anni di patto a Gerusalemme non funziona. Vengono infranti. Va bene. E allora mettetevi insieme senza pretese. Quindi finché i cuori sono bene uniti intorno alla parola, bene. Altrimenti, ciao, amici come prima. E non cercare di cambiare l'altra persona, la puoi solo amare e ispirare. Se questo non basta, cambiarli, perché lo Spirito Santo è lì. Però se hai fatto un patto, saremo insieme per una settimana, un mese, un anno, mi cacci via? No, non ti caccio via, non far niente. Lavoriamo insieme un pochino? Sì, quanto? Non lo so, vediamo come il Signore guida. Dopo una settimana, beh, ci siamo già capiti, è stato bello lavorare insieme. Ciao, ciao. Non è rotto niente, nessuno si è offeso. Però quando c'è l'intesa, quando c'è l'unità, lo spirito dell'amore, va bene, allora tutto va bene. Però quando non c'è, quando l'amore non c'è, l'unità non c'è, è inutile far finta di niente, come se uno ancora fa parte del gruppo. Se uno in continuazione non è mai d'accordo su come fare le cose, se uno non è in unità, se le sue idee sono diverse sui progetti per il Signore, allora io seguirei l'esempio di Abramo, Genesi 13, ce l'hai lì. Cos'era l'esempio di Abramo? Quando le cose smisero di funzionare di buon grado con Lot. E perché non funzionarono? Perché c'era uno che doveva guidare, sappiamo chi è tra Abramo e Lot, e l'altro che doveva seguire. E a tutto un tratto quello che doveva seguire dice, ma insomma, io non è che devo seguire sempre, anche io sono un pezzo grosso, pieno di ricchezze, sì, perché è per le benedizioni di Abramo che le ha ricevute. E Lot si era dimenticato. E vediamo in Genesi 13, vai al 7 per cortesia.
Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei e i ferezei abitavano a quel tempo nel paese.
Allora scoppiò una lite tra i pastori, e Abramo era il papà, era il leader, era il capo. Perché Lot non va a suonargli di cotte e di crude ai suoi pastori? Permettete voi di litigare con i pastori di Abramo, che è mio zio, tra l'altro lui è l'uomo di Dio. Mm-hmm. Invece Lot è lì che si grattava la pancia. E allora cosa dice Abramo al verso 8?
Allora Abramo disse a Lot, ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Genesi 13, 7 a 9.
E infatti sappiamo il seguito, leggetelo, Genesi 13, che Lot guardò dove che gli conveniva di più e andò dove l'erba era più verde. Egoista. Non è che dice, zio Abramo, tutte le ricchezze che ho, l'ho ricevuto perché Dio che tu cerchi Dio, lui ti benedice. Abramo era ricchissimo. E allora, scegli tu dove andare, già questo non era neanche, dove sottomettersi invece. E invece scegli addirittura la parte migliore, vedi che egoista questo qua. Capito perché le cose non funzionavano. Sì. E andò nella parte più verde, e quella lì era la zona di Sodoma e Gomorra. Infatti la scrittura dopo dice, ora Sodoma e Gomorra era estremamente malvagia agli occhi del Signore. E che ci vai a fare lì? E allora praticamente quando le cose non funzionano in una comunità, va bene, e bisogna separarsi. Non puoi fare comunità con chi vuole dare i numeri, con chi è orgoglioso, superbo, ribelle, non vuole sottomettersi al Signore, alla parola, non vuole chiedere scusa, perdono per il suo orgoglio, superbia. Mm-hmm. E neanche sottomettersi all'uomo di Dio, alla donna di Dio. Nostra Chiesa crediamo che donne e uomini possono essere pastori e pastoresse allo stesso livello. Non c'è maschio né femmina in Cristo Gesù, Galati 3, 28. La maledizione sopra Eva che mangiò il frutto, per prima, viene sollevata, eliminata in Cristo. Quindi le donne possono essere pastoresse come noi uomini e meglio. Quindi abbiamo, in nostra comunità abbiamo questa regola, funziona benissimo. E le chiese che non accettano le donne al stesso livello sono chiese infatti baldraccate, mal ridotte, con pochi frutti. 50% dei frutti di meno perché le donne... Silenzio! Non si è autorizzata a parlare in chiesa. Questa era stata una punizione che Paolo ha messo a Corinto, ma non l'ha messo in tutte le chiese però. Capito? Allora Abramo gli dice, senti, scegli dove vuoi andare, così non si può andare avanti. E, così, e dovete fare così anche voi. Poi lei cosa scrive ancora? Ci si può riunire tra fratelli per fare... Leggi lì.
Sì, la domanda è, ci si può riunire tra fratelli per fare una piccola comunità, ma con il cuore diverso e visione diversa?
Ecco, io questo non l'ho mai visto in nessuna comunità che sono stato. Per rimanere insieme bisogna avere cuori uniti, però avendo cuori e visioni diverse non si può rimanere, non si può essere due famiglie in una comunità. Si può essere quattro famiglie, se vuoi, ma una famiglia nello spirito.
Diventano uno.
E certo, non puoi avere, se siete tre famiglie, potete essere tre papà o tre mamme. Ci vuole un papà della comunità, quello che i cattolici chiamano il papa.
Un papà spirituale.
Un papà spirituale, va bene? Come appunto vediamo che Paolo chiamava le persone che lui aveva evangelizzato, e Paolo li chiamava figli, Paolo, cioè lui, però se una persona tu la evangelizzi, allora è tuo figlio, è spirituale, tu non puoi essere il papa universale, e chi ti conosce a te? Io sono stato evangelizzato da un'altra, tu sei mio papà, ma scusa, che pretese sono queste? Invece Paolo evangelizzava e quelli che aveva evangelizzato, convertito, va bene, era suo figlio nello spirito, questo lo vediamo in tutto il Nuovo Testamento. Allora io non ho mai visto una comunità dove ci sono, non ho mai visto una famiglia, non ho visto una comunità con due famiglie. Ci può essere più famiglie, ma il papà o la mamma deve essere uno. Cioè uno è la guida, o Pietro nella sua chiesa, o Paolo a Corinto, o Apollos nella sua chiesa, ma non puoi avere un Apollo e un Paolo a Corinto, vedi Primo Corinzi. Primo Corinzi lo spiega.
Quando dici papà e mamma, ti riferisci a guide?
Sì, guide.
Guida.
Sì,
no, sì, non hai papà dei bambini, perché ogni bambino ha suo padre e sua madre. No, quello rimane così.
Io ogni comunità che ho visto funzionare, cioè è come una chiesa praticamente, no? Non esiste una chiesa al mondo con due pastori. Ce ne possono essere 10, ma la guida è una.
Sì, sì.
O è Pietro, o è Paolo, o è Giovanni. Non puoi avere un Apollo e un Paolo insieme. Infatti Gesù ha detto, lo Spirito Santo non può venire se io non me ne vado. Capito? Non puoi avere due lì. Allora, che poi sono una persona, una. Spirito Santo e Gesù è la stessa persona. Attenzione. Allora, in Marco 3,25 dice, se una casa è divisa?
Se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non può reggere. Marco 3,25.
Va bene, una comunità non può leggere se c'è divisione, amata sorella. So che c'è desiderio, oh che bello essere una comunità, risparmiamo soldi, ci aiutiamo, uno è ammalato, tutti lo aiutano, uno evangelizzare pronto, c'è un fratello, una sorella che viene. No, 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 caro, no. Non è per questo. La comunità prima comincia dalla unità, poi sottomissione al Signore, a Gesù, e quindi alla guida. E come dice Ebrei 13,17, vuoi leggerlo, Dora, me lo trovi lì? Va bene?
Ebrei 13,17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime, come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Ebrei 13,17.
Quindi ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro perché vegliano per le vostre anime. Devono renderne conto. Se non vi sottomettete, non vi sarebbe di alcuna utilità. Non guadagnate niente con la superbia, non paga.
No.
Va bene.
Se sei in ribellione, tu soffri.
Sì, no, non puoi presentarti al regno di Dio ribelle. Non entri. Stiamo perdendo tempo prezioso qui sull'altare della superbia. È un falso idolo. È un diavolo, è un demone che stiamo adorando, la superbia, la divisione, l'orgoglio. Io sono il capofamiglia, tu mi devi ubbidire. Ma se tu non hai il dono di guida, cosa vuoi essere capofamiglia? Tu per essere capofamiglia puoi cucinare gli spaghetti, se vuoi, certo, nessun problema. Questo è un problema nell'ambito maschile, sai, gli uomini, io qua comando io, i pantaloni li porto io. Oh, oh. Il gorilla è arrivato. Uomini, facciamoci da parte. Meno male che sono un uomo, posso parlare così. Che se fossi una donna non potrei dirlo. Ah, vedi, sta cercando di essere la grande capa. Guarda, vai Tito 3,10 e Matteo 18.
Tito 3,10. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo.
Tito?
Tito 3,10.
Ecco, quindi okay, non si scherza. Un avvertimento, due, poi ciao Lot, ti voglio bene Lot, Lot, ciao, vai, vai Lot, dove vai? Vai a Sodoma, vai, lasciateli andare, che faranno affondare la barca. Uno che è un peso morto sulla barca è un sacco di patate di cocuzze che è solo da peso, tra virgolette, lo dico con amore, ci capiamo. Addirittura ci sono chi, quando uno litiga, sta remando contro. Ma come fai a vincere contro il diavolo? Non puoi. Matteo 18, 17.
Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Matteo 18, 17.
Quindi, se un fratello non ascolta, dice, allora vai e prendi un altro fratellino della comunità. Senti, questo non ascolta neanche lui. E loro dice a tutta la comunità, quindi siete in comunità, potete essere 3, 4, 5, quello che siete. E se non ascolta la comunità o chiesa, se preferisci, va bene, ma noi ci chiamiamo comunità, chiamate come volete, se non ascolta la chiesa o la comunità, siati come il pubblicano, cioè non mangi con lui, non vai a casa sua, non lo benedici se lo incontri per le strade, va bene, buongiorno, buonasera. Tutto bene, arrivederci. Va bene? Quindi ogni comunità di fratelli ha sempre o dovrebbe avere sempre un leader. Normalmente questa è la persona che inizia la comunità, cioè quello che dà l'inizio, quello che è l'ispirazione, quello che dice andiamo per Gesù. E può essere un uomo, può essere una donna, il marito, la moglie, quello che ha l'unzione per questo. E se non segui quell'unzione la comunità non l'avrai mai perché sei ribelle. Maschio o femmina che sei.
Una cosa che credo è successa a tanti fratelli nostri che hanno già cercato di fare delle comunità è proprio questo. Credo che qui hanno sbagliato tanti. La presenza di un leader è essenziale per poter avere una comunità.
Indispensabile.
È indispensabile perché io vedo qui tra di noi, tutti noi abbiamo idee buone, edificanti, tutte per la gloria di Dio, nessuno vuole fare qualcosa contro Dio o per il mondo, siamo tutti per Gesù qui e tutti abbiamo idee buone, però non si aggiunge a un accordo se non c'è un leader che viene e dice facciamo così e mettiamo un punto alle discussioni, altrimenti non si costruisce niente. Quindi è quel leader che alla fine mette fine alle discussioni, che grazie a lui si inizia un progetto e si costruisce insieme, ma anche perché c'è quella volontà di ascoltare il leader, di sottomettersi al leader, come tu dici, non adorare l'idolo della superbia, ma la mia idea era meglio della tua. No, se c'è un leader, ascoltalo, almeno fate qualcosa, almeno costruite qualcosa per Gesù. E questo è lo sbaglio che credo tanti fratelli non sono riusciti a fare. Non si sono sottomessi a un leader per poter lavorare insieme, perché ognuno voleva il suo modo di fare. E tutti per Gesù, non per cose egoiste, per Gesù, però c'è bisogno di sottomissione. È il leader veramente che salva la comunità per portarla avanti. Senza un leader non si può.
Amen. Io ho visto comunità iniziate, mi ricordo c'era un pastore in Romania che ha iniziato una chiesa a casa sua. Prospera, tutto a posto. Siccome la moglie dava i numeri, non voleva sottomettersi, non andavano molto bene le cose. E allora la sua chiesa, la sua religione, ha detto, guarda, bella, bella tua comunità, costruiamo un edificio qui, così sarai ancora più grande. e hanno costruito un edificio. E dopo l'associazione degli altri vecchi del vino vecchio si sono riuniti e hanno deciso di mandare un pastore col diploma. Lui non aveva il diploma, è diplomato in amore e a vincere convertiti. E arriva il pastore col diploma e la chiesa diventa una chiesa morta, come tutte le chiese sedute in panca. Mm-hmm. Cosa doveva fare? Dire la sua religione: la religione è andata proprio a questa strada, io la comunità me la tengo, perché me l'ha data Gesù. Quindi quello che inizia una comunità, un lavoro, un'opera, è di solito, tranne che per eccezioni, è il naturale pastore.
È l'unto di Dio.
È l'unto di Dio o la unta.
Sì. Perché mettersi insieme con fratelli, come molti di voi già avete cercato di fare, mettersi insieme con fratelli già maturi nella fede, non siete arrivati a tanto.
Ma di solito, non funziona, perché vai a finire sempre Pietro e Paolo, Galati capitolo 2, scintille e liti.
Infatti noi fratelli vi abbiamo messo in contatto molti di voi tra di voi, mm-hmm, e non è successo niente.
Mai
perché
funzionato.
Vi diciamo in continuo, la vera comunità è quella che voi create con le pecorelle che voi direttamente raggiungete. Perché quella pecora che tu aiuti ad arrivare a Gesù e alla salvezza, quella pecora ti guarda con rispetto, con ammirazione,
Man.
Vuole diventare come te in Cristo, e così puoi creare comunità, perché c'è quell'amore di sottomissione automatico. Però quando i fratelli sono tutti uguali c'è tanto discordia.
Lo abbiamo visto qui noi stessi, qui in Sud America, sono arrivati dei fratelli dolci, dolcissimi, che siamo ancora in contatto, sono andati in Europa, sono tornati in Europa, siamo tutto bene. Però sono arrivate anche delle persone che sono smesso a comandare a casa degli altri. Mi piace molto la tua chiesa, la tua missione di Giuseppe, solo bisogna cambiare questo.
Sì, sì, sì.
E dopo mesi di liti, ho detto, sentite ragazzi, cioè io non sapevo più se considerarli fratelli della missione, perché volevo sapere la tua opinione per dire il contrario. Mm. E per me questo non è umiltà. Quando tu entri in una missione, entri in umiltà di togliere le scarpe, luogo santo, e stai zitto, impari.
Sì.
Ma io sono pentecostale, cattolico, io so come si fanno le cose. E vai a fare la tua comunità allora. E c'ha la mia benedizione. Ho dovuto fare come Abramo e Lot, dice, no, questi qua, non mi sono più riunito con questi. Ciao. Non li consideravo parte della missione. Vengono qui a comandare. Se tu ti unisci a una missione, la mia o un'altra, non andare a insegnare, vai a imparare. Ti togli le scarpe, questo luogo è santo, ha detto l'angelo. Uno dei nodi più spinosi per lavorare in comunità è questa. E l'anarchia è quell'apostasia che vediamo nel mondo oggi. Nel mondo oggi c'è uno spirito di anarchia e nelle chiese apostasia. Nessuno vuol sottomettersi a nessuno, tutti vogliono essere i capi. E la cosa paradossale, l'ironia qua, è che tutti siamo capi, tutti siamo chiamati ad essere re, regine, sacerdoti, Apocalisse 5, 9, 10, tutti. Apocalisse 20 verso 4.
Quello nel
tutti
cielo però.
Sì, e questo è l'addestramento. Ma se non ti addestri qui ad essere umile, a sottometterti, il Signore non ti darà neanche una carriola ad essere il grande re. La sottomissione che ho imparato qui la dovrai imparare in cielo sotto un angelo che magari è un angelino più piccolo del cielo e sarà il tuo leader. Perché non abbiamo imparato l'umiltà qui. Insomma, nessuna comunità può sussistere se tu, la gente ha cuori diversi, idee diverse, ognuno segue il suo spirito invece dello Spirito Santo, che è unitario nella comunità sotto la direzione dell'angelo della Chiesa, il pastore della Chiesa, la pastoressa. E poi se quella comunità in unità porta frutti, allora quell'unto è veramente unto. Se invece non porta frutti, no. Però se non porta frutti è perché tu, capretta, metti sempre il bastone tra le ruote e devi dire, caro, sai, Abramo ti ama, però senti, Lot, se ti servono soldi dall'autobus, qui ci sono, cosa ti serve? Ci vogliamo bene, ma va bene? E quindi per questo è che Dio ha messo questi comandamenti. Come abbiamo letto Ebrei 13:15, ubbidite ai vostri conduttori.
13:17.
Ebrei 13:17 abbiamo già letto quello.
Sì.
Scriveteli, fratelli, questi riferimenti. Ebrei 13:17, Tito 3:10, Matteo 18:17, abbiamo già letti. Questi sono basilari se vuoi una comunità che non sia infiltrata da gente che c'ha, sembrano chissà cosa, però è sempre bastone tra le ruote, perché deve essere a loro modo. La mia esperienza è che una comunità per avere successo è quella dove il fratello o la sorella pioniere, quello che ha iniziato la comunità, che potete essere due fratelli, tre fratelli. I migliori fratelli con cui lavorare sono quelli come noi qui, fratelli che voi avete evangelizzato, voi avete aiutato, voi state guidando al Signore, voi aiutate a crescere. Non fratelli che, pecore grasse che già sanno tutto e vengono per farti un favore. Io non lavorerei mai con un fratello che viene per farmi un favore. Va bene? Quindi i fratelli che invece avete aiutato saranno i vostri fratelli migliori. Chi? I fratelli che gli avete dato la salvezza del Signore, mm-hmm. il battesimo dello Spirito Santo, una liberazione, una guarigione di qualche infermità. Insomma, un gruppo di lavoro per il Signore. Questa è la missione. Dove tutti riconoscono che il pioniere è stato scelto da Dio per iniziare a guidare, non so, due fratelli, quattro, otto. La nostra comunità, il Signore ci ha mostrato non più di otto persone, poi deve dividersi e fare due comunità di otto. Perché? Perché il Signore mi ha detto che viene l'anticristo, la tribolazione, più di otto date nell'occhio. Fa anche rima, no? Otto, più di otto danno nell'occhio, quindi è meglio di partire altro otto, andare a pionierizzare un'altra, va bene, un'altra comunità. Quindi se a casa mia siamo già in otto, ecco, adesso siamo in nove, prendi 3-4, il fratello più spirituale che c'è, a casa tua, inizia un'altra comunità. Ci siamo? Il Signore mi ha detto tanti anni fa che la nostra missione deve essere sparsa in tante piccole comunità sparse a macchia di leopardo. È per questo che non invitiamo persone qui nel nostro edificio dove abbiamo bisogno alcuni milioni di dollari per fare questo edificio. Così che venite qua a grattarvi lo stomaco. No, caro. Tu vieni qua, ti trovi un lavoro, ti sostieni finanziariamente, ti trovi la casa, vai a evangelizzare, noi ti aiuteremo col corso biblico e qualche volta magari ci incontreremo senza promettere, perché i fratelli sono tantissimi adesso. Va bene? Nel nome di Gesù Cristo. Guarda, in Atti 15 c'è una scrittura che insegna sull'importanza di consigliarsi tra di noi. Nella comunità dovete consigliarvi. Vuoi andare lì? E dall'1 al 31 leggiamo qualche stralcio.
Atti 15, 1 a 31. Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. E siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli anziani per trattare la questione.
Quindi il punto è qui che i fratelli, gli apostoli, non erano sempre profetizzando, si consigliavano. 28.
Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi.
E a noi. Quindi vedi come camminavano questi apostoli? È parso bene lo Spirito Santo e a noi. Mi segui? 31.
Quando i fratelli l'ebbero letta,
gli ha inviato una lettera che hanno letto.
Si rallegrarono della consolazione che essa portava loro.
Va bene.
Quindi sono raggiunti a un accordo insieme?
Sì.
E hanno inviato la conclusione a tutti i fratelli.
Certamente, alcuni non erano d'accordo, perché c'erano dei farisei che si erano convertiti al cristianesimo e questi non erano d'accordo. Va bene, la parola fariseo te lo dice perché non erano d'accordo. E dopo infatti perseguitavano Paolo. Lui andava a evangelizzare e loro andavano ad evangelizzare. Quelli o simili a questi. Quindi attenzione a non avere, se avete dei farisei convertiti alla vostra missione, che sono i farisei oggi? I religiosi. Religiosi, legalisti, freddi, sono sempre lì a spaccare il capello, eccetera. Quelli lì, guarda, meglio perdere che a trovarli. Guarda. Quelli lì gli dico sempre io, sì, avete ragione voi, andate e iniziate la vostra missione e poi parliamo, mi farete vedere. Intanto cominciate ad andare. Non venite qua sotto la copertura di fratelli e poi che volete comandare voi. Qui Quindi anche io voglio comandare, devo comandare il Signore.
Amen.
Proverbi 19:20.
Quindi questo è sull'importanza di consigliarsi?
Sì, sì, ma non è finita ancora.
Proverbi 19:20.
Anche Proverbi 20, anche 18.
Ascolta il consiglio e ricevi l'istruzione affinché tu diventi saggio per il resto della vita. Proverbi 19:20.
Quindi se te non ascolti i consigli, è inutile che ti chiami saggio, non lo sei, sei uno stolto. Il marito, la moglie che non si consiglia col coniuge, è uno stolto o una stolta? Proverbi 20:18.
I disegni sono resi stabili dal consiglio. Fai dunque la guerra con una saggia direzione. Proverbi 20:18.
Va bene. Allora, il consiglio rende stabile la guerra. Fa dunque la guerra con una saggia direzione. Siamo in guerra contro il diavolo. Cara Patrizia, guarda, ti dico, non credo che puoi fare una comunità con persone che sono in disunità. Non sto dicendo ragione te, ragione lui, torto tu o torto... No, questo qui Dio decida, non sono il giudice. Però se siete in disunità, la parola dice no, non ci provate neanche. Sprecate le panche sulle quali vi sedete. Sprecate le prediche che vi predicate a vicenda. Sì, ma se andate a evangelizzare ha funzionato e andremo ancora fra un mese e mezzo. Ah sì? Ma non andrete molto lontano però. E come possono i due camminare insieme, dice Amos, a meno che non sono d'accordo. E allora fare la comunità con persone che sono in unità, va bene, perché se sono in disunità non funziona. Anche se sono fratelli preziosi e dolci, può essere marito e una moglie, se è in disunità nel matrimonio, figurati, nella comunità sarà peggio. Puoi amare una persona con la quale sei in divisione nello spirito. Se è diviso, però l'ami lo stesso, sì, ma non potrai lavorare insieme. Puoi amare il fratello della chiesa, ma non te lo sposare se sei in disunità. Va bene? Quindi solamente se abbandoniamo tutto per Gesù ci riusciamo. E questo secondo la parola Giovanni 17:21.
Giovanni 17:21. Che siano tutti uno. E come tuo Padre sei in me e io in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Giovanni 17:21.
Sì, secondo Corinzi 13:11.
Del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace, e il Dio d'amore e di pace sarà con voi. Secondo Corinzi 13:11.
Il medesimo sentimento, unità. Come fai ad avere il stesso sentimento se sei lì a mormorare, a litigare? Io ho ragione, tu hai torto, io sono intelligente, tu stupido. Non puoi concludere niente. Neanche Pietro e Paolo, quando erano in divisione, non potevano concludere niente. Galati capitolo 2, hanno litigato, non potevano lavorare insieme. 1 Corinzi 12:25.
Perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. 1 Corinzi 12:25.
Grazie Signore. Guarda, quando vengono le decisioni importanti, le crisi, le difficoltà, bene, e allora lì si vede il cuore delle persone. E se uno è a mezzo cuore nelle cose semplici, cosa faranno nelle grandi crisi? Sarà una tragedia. È meglio riparare la divisione quando è piccolina. Dice, ok, va bene. Nel piccolo dividiamoci nel piccolo. Ma Giuseppe, tu predica la divisione. Predico la divisione. E non sono solo. Gesù ha detto, Matteo 10:34-36, dice, non sono venuto a portare la pace ma la spada, d'ora in avanti una famiglia sarà divisa. Perché? È venuto a dividere? Sì, perché dividere il cuore pieno dai cuori mezzi.
Va 34.
Bene.
Matteo 10:34.
Va bene, 20 persone possono dire tutte d'accordo quando c'è da mangiare, bere, fare una passeggiata al parco e dare 4 volantini. Ma quando vengono i sacrifici per il Signore, va bene, ecco che le 20 persone, allora uno comincia, ma non sarebbe più saggio fare niente? Ma non sarebbe più saggio guardare la televisione stasera? Non è più saggio andare a evangelizzare qua? dove dico io, invece che là dove dice il responsabile della comunità. Non è che il responsabile sempre ha ragione, anche io a volte ho ragione. Questa gente non può concludere niente. Puoi discutere amorevolmente, presentare dei suggerimenti, sì. Dopodiché, state zitto, come dicono a Napoli, state zitto. Perché? Perché deve parlare al responsabile. Perché è lui l'unto. E quando dice, sì, la tua idea è buona, però secondo me bisogna andare di là. Tu non devi dire ma non si dice ma. Si sta zitti. Ma io credo, tu non credi. Non sono d'accordo, e allora già ti sei messo fuori dall'unità. E quella missione non va avanti molto. Se qualunque dice ma. Ma, dagli una bicicletta come Abramo ha dato a Lotto, una bicicletta con 9 cambi, va bene, una bicicletta veloce, ma forse Lot, vai che Sodoma non ci arrivi questa bicicletta, va bene? Allora, nelle decisioni importanti sarete molto sorry, molto spiacenti che state lavorando con i mezzi cuori. Vedi, quando è arrivato il momento cruciale, ecco che Giuda va e tradisce Gesù, questo è l'indirizzo. Ma frate Giuseppe, insomma, non è che sono tutti Giuda, non sto dicendo quello. Però c'è anche quello. E chi è infedele nel poco è infedele nel molto. Ma tutti saranno come Giuda? Non ho detto questo. Può capitare, però anche se non arrivano a quel punto, però fermo la comunità, fermo la barca, non remano più, a destinazione non ci arrivi. Come Cristoforo Colombo andare a scoprire l'America e c'era ribellione, arrivati là una nave affondata e poi c'era una nave, così la Santa Maria, che si sono ammutinati, hanno preso la nave e sono tornati in Spagna. Va bene? E, insomma, una cosa così, si sono divisi, stavo studiando un po' la storia di Colombo. C'erano ammutinamenti, liti tra di loro. E allora, guarda, è meglio rimanere in pochi uniti che in tanti divisi, perché tanti divisi perdi la guerra. Pochi uniti la vinci. L'Inghilterra con 4 gatti che sono gli inglesi hanno sottomesso l'India, la Cina, che erano sono miliardi. Perché? Perché gli inglesi erano uniti, gli indiani divisi. Andiamo a Giovanni 6, guarda.
Sì.
Giovanni 6, devi leggere il 66.
Giovanni 6, 66. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Giovanni 6, 66.
Va bene, leggete tutto il capitolo. Giunge il momento della crisi che i discepoli si tirano indietro, abbandonano Gesù, abbandonano te.
Sembra un fallimento.
Infatti Gesù sembrava sempre un fallito. 70 discepoli aggiunti, sono scappati tutti, questo è impazzito, devo mangiare la sua carne, ma stiamo scherzando, mica sono cannibale, sono scappati. Quindi arrivano dei momenti che il leader deve fare decisioni difficili, perdere soldi, evitare di guadagnarli, perdere convenienze, offendere un parente. Tu gli parli in amore e lui si offende. E cosa devi farci? Qualcuno deve offendersi qui. Chi offendiamo, Dio o il parente?
Quindi, come vediamo in Giovanni 6, 66, a volte separarsi da alcuni fratelli, come ha fatto anche Abramo con Lot, fa parte del cammino cristiano. Non significa che non riuscirai mai a fare niente per Gesù, significa che devi continuare a camminare. Questo è normale, praticamente.
Sì, certamente. Poi tieni presente che alcuni fratelli che adesso non vogliono lavorare con te, domani si pentano. Sempre riceverli, no? Quindi, quando cominceranno sul serio le persecuzioni, che bisognerà anche morire per Gesù, o le guerre, come in Ucraina, per esempio, chissà l'inferno che c'è in Ucraina, parenti che si tradiscono, fratelli che si tradiscono, cambiano barricata. Quando succedono cose così, stai attento a chi c'è intorno, che non c'è nessuno che cerca 30 denari. 30 denari è un simbolo, può essere qualunque cosa, può essere. Allora andiamo a Geremia 38, guarda.
Sì.
2 e 3, Dora, Geremia 39. 18.
Geremia 38, 2 e 3. Così parla il Signore: chi rimarrà in questa città morirà di spada, di fame o di peste, ma chi andrà ad arrendersi ai Caldei avrà salva la vita. La vita sarà il suo bottino e vivrà. Così parla il Signore: questa città sarà certamente data in mano dell'esercito del re di Babilonia, che la prenderà. Geremia 38, 2 e 3.
Va bene, Geremia sta dicendo: se non ascoltate me, che praticamente lui era il profeta, la guida di Israele, però non lo riconoscevano. E questa è la tragedia, che nelle chiese mezzo cuore non riconoscono le guide. Farisei non ha riconosciuto che la guida era Gesù.
Vero.
È una maledizione che tutte le comunità che sono a mezzo cuore ci cascano dentro. Chi rimarrà qui morirà, diceva Geremia, ed è venuto. La guida non è guida se non guida dove il resto non sa dove sta andando. Quelli che seguono la guida di Dio non sanno dove la guida sta andando, devono seguire per fede. Quindi è bene che per tempo scoprite se la guida è veramente vera. Geremia 39, 18.
Geremia 39, 18. Poiché certo io ti farò scampare e tu non cadrai per la spada, la tua vita sarà il tuo bottino, poiché hai posto la tua fiducia in me, dice il Signore. Geremia 39, 18.
Capito? Quindi ecco che chi invece c'ha collegamento con il Signore, si mette in ginocchio ogni giorno davanti al Signore, ha imparato a distinguere la voce del Signore, e il Signore gli dice: questa guida è sbagliata, vai a formare la tua missione. Certo, il Signore ti dirà di solito, credo, spero, questa guida è mia, segui per fede. Va bene? Quindi quando cominceranno le persecuzioni sul serio e le guerre, come vediamo nel mondo, e diciamo, quelli che cercano eredità terrene, soldi, terreni, case, saranno solo di impiccio. Perché tu vuoi seguire Gesù e loro seguono l'eredità. E allora devi dividerti, dividerci. Non c'è altro. Gesù ha abbandonato la mamma Maria, ha abbandonato i fratelli per seguire la volontà di Dio. E anche l'ha detto a tutti i discepoli: chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. Se la famiglia vuole seguirti nel Signore, gloria a Dio, pregate per quello. Se la famiglia non vuole seguirti nel Signore, tu continui a seguire il Signore nella casa dove vivi, con quello sposo, con quei genitori che non gli interessa di dare tutto il cuore al Signore, lì nella casa dove sei. E due, non andranno bene le cose, perché sarete sempre in divisione, però tu continua, tu non puoi rinnegare il Signore, continua finché loro sono disposti a stare con te. Tu non abbandoni mai lo sposo, la mamma, il papà, la famiglia, mai, però neanche puoi abbandonare il Signore, tu continui per il Signore nella via che ti guida, e loro devono decidere se seguire il Signore con te o non seguire il Signore affatto. Se poi uno vuol seguire il Signore falso e tu segui quello vero, e lì sulle ginocchia si capisce qual è il Signore vero. Insomma, qui ci sarebbe moltissimo da dire, ma non voglio dilungarmi troppo. Non so, Angelo, non so se ho reso il punto.
Sì, va bene, sì.
Capito? Quindi sì. Andate avanti a seguire il Signore, qualunque sia la vostra condizione. Il primo Corinzi 7 dice: non abbandonate il coniuge, anche se non crede in Dio, in Gesù, nella salvezza, o non crede nel messaggio che il Signore sta dando. Due credenti, uno non crede nel messaggio di oggi, che tu vedi chiarissimo nella Bibbia. Bene, finché è contento di stare con te, state insieme. Se non è più contento, lui si separa, tu non ti separi. Tu continui per il Signore, lui non vuole, lui si separa. Segui. E allora, perché come abbiamo letto Geremia 39, 18, io ti farò scampare per certo, tu non cadrai per la spada, la tua vita sarà il tuo bottino, perché posto fiducia in me, dice il Signore. Quindi qual è il bottino? Il guadagno, quello che ci rimane? La vita, non l'eredità. L'eredità devi abbandonare. Dove sono le eredità in Ucraina, che sono 5 milioni di rifugiati che sono in Polonia, no, in Ungheria, eccetera?
Hanno perso tutto.
Dove sono le eredità? Viene la tribolazione peggio dell'Ucraina, vengono guerre atomiche, le tue eredità, che te ne fai? I miei figli, ma i tuoi figli insegnagli a lavorare, dagli una zappa ai figli, che lavorino come Gesù lavorava, a fare tavole e sedie a casa sua. Allora, fratelli, durante, sto per concludere qua, durante l'afflizione e durante le guerre che vengono e che verranno, quali saranno le ricchezze che ci aiuteranno veramente? Ma secondo quello che io ho sentito dal Signore, poi ognuno dovrà giudicare, io posso, spero di poter dare un esempio, però se uno vuole dare una strada diversa, avete le mie benedizioni. Vabbè, non sto obbligando nessuno, però secondo me le vere ricchezze nei tempi di tribolazione, fratelli, voi che date tanta importanza all'eredità, ai soldi e questo e quell'altro, nei tempi che vengono, quello che sento io, ciascuno giudichi, in quel tempo che viene saranno primo a trovare un luogo dove Dio vi guida, una località, che può essere lì, dove siete adesso, o può essere un altro posto. Quindi da A spostatevi a B. Dove A, dove B, ve lo dovete vederlo voi. Io sono già fin troppo nei guai che dico alla gente che Gesù ha mostrato a me di venire in Sud America, in internet mi maledicono. Vuoi che tutta l'Europa si sposti in Sud America, pazzo! Io non l'ho mai detto questo. E dico, siamo andati dal Signore e chiedeteglielo. Uno. Due, credo che la seconda cosa buona che vi servirà, una casa, possibilmente in qualche villaggio di campagna, non in grosse città. Quale regione, quale nazione, quale continente? Vi arrangiate voi, fratelli. Andate dal Signore. Quindi, trovate il luogo giusto, una casa, va bene, possibilmente in un villaggio di campagna, sì, vicino a una città, ma in campagna. Perché? Perché lì potete crescere gli ortaggi che potete mangiare con quattro pomodori e quattro zucche. Che adesso in Australia abbiamo ricevuto un articolo di un giornale che dice proibito chi coltiva cibo in casa. Non potete coltivare cibo nell'orto. Proibito, grosse multe. L'Australia è probabilmente la nazione più anticristo oggi nel mondo occidentale. Stavo pregando sull'Australia l'altro giorno e ho visto come un demone che è entrato dentro l'Australia e ha posseduto alcuni politici che infatti durante la pandemia l'hanno incarcerato, l'hanno imprigionato, l'hanno picchiati. E ho visto come un demone che possedeva i leader politici australiani. Questo è quello che vedo io che succede in Australia. E questo si sta spostando nel mondo. Nel mondo. Poi la terza cosa che ci aiuterà molto nei problemi che arriveranno, allora il luogo giusto, una casa di qualche tipo, va bene, niente di lussuoso, poi procurate un mezzo di trasporto col quale spostarvi in caso di necessità. Io dico sempre un pulmino, va bene, un pulmino camperizzato dentro come vi pare, con le amache, e non un appariscente camper che attira il crimine, ma un pulmino adattato a camper, un pulmino che sembra pulmino. Se avete un camper appariscente, prendete un furgone e camperizzatelo. Questo è il mio suggerimento, poi io la faccio come vuole, no?
Certo.
Ecco. Vorrei chiudere il messaggio di nuovo, 1 Corinzi 1,10. Va bene? Che se
1 Corinzi 1,10.
Di nuovo.
Ora, fratelli, vi esorto, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. 1 Corinzi 1,10.
Ecco, quando io ho sentito che Angela mi ha detto qui c'è una dolce sorella che ti chiede questo e questo e questo consiglio, e è stato come un nervo scoperto, perché io sono un po' frustrato, perché noi qui stiamo gioiendo da decine di anni, lavorando insieme, va bene, in comunità. E purtroppo tutti i fratelli che abbiamo messo insieme a fare comunità è stato un disastro, un fallimento. Ha lavorato un po' insieme, sai, non ce la faccio più con questo. No, sai, lei non è lei, lui, loro non sono mai d'accordo con me. E, insomma, praticamente nessuno vuole lavorare con nessuno. Quando cominceranno le guerre come in Ucraina, e allora la gente si sveglierà. Quando dovranno vivere per mesi come Azovstal, lì c'è un'acciaieria, Mariupol, dove non vogliono arrendersi quel gruppo nazista lì, e ci sono portato un migliaio di civili per farsi da scudo, no? E sono lì da mesi, ammalati, feriti, gente che gli manca degli arti feriti, eccetera, e non a medicina, circondati dai russi. E in Ucraina stanno sbagliando tutti. E quando arrivano quelle cose lì, ditemi voi, vi chiedo educatamente, le vostre eredità, cosa ne farete? Quando i profughi faranno la fila alla frontiera con le valigie legate con lo spago, la mano tenendo per mano il bambino, papà è morto, lasciato nella città, o la mamma morta, o i parenti morti, perché succede anche di quello, famiglie distrutte che si spostano. Cosa farete con l'eredità? Fratello Giuseppe, sei pessimista? No, la Bibbia lo dice. La Bibbia dice, Dora, dammi una scrittura e chiudiamo sul serio. Matteo 24, 21 e 22, ciao. Poi, chi ha un orecchio devo dire, oda.
Matteo 24, 21 a 22. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, 21 e 22.
Rendiamoci conto che il mondo è guidato da un branco di pazzi a piede libero, che preferirebbero fare il suicidio nucleare che darla vinta al loro odiato nemico. Dio benedica i fratelli che ascoltano al Signore, un pochettino a me se volete, non siete obbligati, ma al Signore sì, siete obbligati. Ammettervi in ginocchio tutti i giorni.
Amen.
Andare dal Signore tutti i giorni, non la chiesa di qua, la chiesa di là, quella è una cosa secondaria. Potete, per me andate in chiesa mormonica o protestante o cattolica, insomma fate come volete, ma io vi dico, mormoni, cattolici, protestanti, andate da Gesù, andate dal Signore, andate alle scritture, andate con le ginocchia, abbassiamo la cocuzza. Buttiamo giù la corona di superbia sulla nostra cocuzza. Impariamo a sottometterci, ma non solo al pastore, il responsabile della comunità. Siete due persone, ci deve essere un responsabile. Senza titoli necessari, pastori, cardinali, apostoli, non servono. A me potete chiamarmi anziano se volete, più che basta e avanza. E allora andate da Gesù in ginocchio, fratello. Lui vi sta aspettando. Sapete la prima cosa che vi direi? Vi ti aspettavo. Non devi cercare Gesù, è Lui che bussa alla porta. Io busso alla porta se un uomo, una donna, un figlio, una figlia, o della mia voce entrerò da Lui. Quando entro nel loro cuore, nel vostro cuore, dice Gesù, io porto la mia risposta, la mia parola, io porto il mio incoraggiamento, porto la mia luce e saprete dove camminare, saprete dove andare. Saprete cosa fare con quei fratelli intorno che non vogliono ascoltare voi o voi non volete ascoltare loro. Io vi mostrerò cosa fare, dove, come, in che modo. Dice il Signore, so che avete davanti alcuni di voi delle barriere invalicabili, impossibili, non avete soldi, avete un coniuge che vi combatte, che non crede, che non è cristiano o che ha dottrine strane. Io vi dico, venite a me. Anche allora io, il Signore, ho la risposta. Anche allora io, dice il Signore, vi guiderò, vi benedirò, vi incoraggerò, provvederò alle finanze che vi servono. Io, il Signore, sono molto ricco. Io ho creato i monti con l'oro, con l'argento. Io ho creato i diamanti. Non posso io schioccare le dita a provvedere le vostre finanze. Non posso io riparare il vostro matrimonio scellerato, distrutto, o in divisione, o in ribellione, io lo farò se venite da me, in ginocchio. Toglietevi la corona dal capo, dalla vostra presuntuosità, dal vostro cuore duro, e venite a me senza scarpe. Toglietevi i sandali, questo luogo è sacro. Come vi inginocchiate davanti a me nella vostra camera segreta, privata, quel luogo dove le vostre ginocchia sono, diventa un luogo santo. E io vi parlerò nella solitudine, vi parlerò nel deserto. Io vi dirò quello che cercate, vi darò le risposte che desiderate. Io sono il Signore. Alleluia, grazie Gesù. Angela, a te.
Amen, grazie Signore. Mettiamo un canto, questo è un canto in inglese, però è forte sull'unità tra fratelli. E canta il gruppo King and Country by Our Love, e vi traduco solo le parole principali. Dice: siamo uno nello Spirito, siamo uno nel Signore, e preghiamo che la nostra unità possa essere ristabilita, e sapranno che siamo cristiani per via del nostro amore. Cammineremo insieme, cammineremo mano nella mano, e insieme diffonderemo la notizia che Dio è qui. E ci conosceranno dal nostro amore, lavoreremo insieme, lavoreremo fianco a fianco, e sapranno che siamo cristiani per via del nostro amore.
We are one in the Spirit, we are one in the Lord, we are one in the Spirit, we are one in the Lord, and we pray that our unity may one day be restored. And they'll know we are Christians by our love, yes they'll know we are Christians by our love.
Christians by us.